Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Da oggi il Gran Consiglio ticinese con una mozione sull'autogestione, la cui discussione dopo i fatti del weekend potrebbe però slittare. Al via oggi anche la sessione delle Camere federali, molti temi legati alla giustizia, ma anche l'abbandono dell'accordo quadro. Dal figlio unico al secondo, ora anche il terzo, la rivoluzione annunciata in Cina per porre rimedio all'invecchiamento demografico. Non può più restare una realtà senza controlli. Gli Stati Uniti intendono regolamentare il mercato delle criptomonete. Lo sport tennis, il 19° Roland Garros di Roger Federer, inizia dall'uzbeko Denis Istomin. Non si sa ancora cosa succederà in Parlamento in merito alla questione dell'autogestione. All'ordine del giorno, nella sessione del Gran Consiglio ticinese che si apre oggi alle 14, c'è un oggetto legato alla questione, ma la discussione Amanda Fender potrebbe anche non aver luogo.
Sì, perché la maggioranza dei partiti sarebbe favorevole a un rinvio. Uso il condizionale perché la decisione verrà presa poco prima dell'inizio dei lavori parlamentari dalla Commissione Sanità e Sicurezza Sociale, titolare del dossier. Sul tavolo del legislativo c'è una mozione del PLR Fabio Schnellmann che propone che il cantone, insieme alla città di Lugano e ai comuni limitrofi, si impegni a trovare una soluzione per l'autogestione. Mozione che il deputato PLR non intende ritirare, poiché questo significa che la questione cade. La maggioranza dei partiti ritiene però opportuno affrontare la questione solo dopo che, e accadrà mercoledì, il Consiglio di Stato avrà preso posizione in merito. Sempre che qualche deputato non chieda un dibattito in aula. Quel che è sicuro invece è che il Gran Consiglio oggi discuterà dell'ampliamento e potenziamento della prestazione ponte Covid. Il legislativo dovrà in particolare fissare la data retroattiva per l'entrata in vigore di questa estensione dell'aiuto destinato a chi si è trovato in difficoltà economica a causa della pandemia, ma non ha potuto beneficiare di altri aiuti statali.
Ancora dal Ticino c'è stato un incidente mortale in montagna lo scorso fine settimana. Un 69enne del canton Turgovia è caduto da circa 25 metri lungo il sentiero dell'acqua ripensata in territorio di Monteggio. È stato rinvenuto senza vita la notte scorsa dopo che ne era stata segnalata la scomparsa. Ora di nuovo lavori parlamentari, ma a livello federale, perché oggi a Berna si apre la sessione estiva delle Camere. 3 settimane dove si tornerà a parlare e molto di relazioni Svizzera-Unione Europea, ma anche eppure molto di temi di carattere penale. E allora coinvolgo il nostro corrispondente Gianpaolo Driussi, collegato dai nostri studi di Palazzo Federale, per farci dire di più.
Diciamo che effettivamente i temi legati alla giustizia saranno più presenti del solito, a iniziare dall'armonizzazione delle pene, cantiere ripreso dopo parecchi mesi di stop e che prevede di punire più severamente i reati violenti, per esempio alzando la pena minima da 6 mesi ad 1 anno per le lesioni gravi, e che prevede anche di armonizzare fra loro le sanzioni per i reati patrimoniali. Questo dibattito mercoledì al Nazionale verrà poi affiancato nel corso della sessione da altre proposte più puntuali che riguardano la violenza contro la polizia, come l'introduzione di un minimo di 3 giorni di carcere per chi aggredisce gli agenti e l'abolizione della sospensione della condizionale per gli stupratori. Già oggi pomeriggio si inizierà però ad entrare in ambito penale con gli stati che dibatteranno l'introduzione di misure più incisive contro i fallimenti societari abusivi.
Gianpaolo, non si tratta però degli unici grandi cantieri legislativi cui i lavori riprenderanno oggi o comunque in questi giorni. Per citarne uno su tutti, si tornerà a parlare della stabilizzazione dell'AVS.
Sì, è il progetto AVS 21 che arriverà la prossima settimana al Consiglio Nazionale e che vedrà battagliare soprattutto sull'innalzamento dell'età pensionabile delle donne a 65 anni, o meglio sulle misure di compensazione previste. Si tornerà a parlare anche dell'esportazione di armi con l'iniziativa popolare che chiede di reintrodurre prassi più severe per bloccare completamente o quasi la vendita a paesi in guerra civile. E qui fra l'altro c'è in ballo anche un controprogetto governativo. E poi citerei lei anche l'iniziativa sulla trasparenza, un'iniziativa, qui siamo in tutt'altro ambito, è un'iniziativa che chiede ai partiti la pubblicazione di bilanci e donazioni. Questo tema sarà affrontato già oggi dagli stati e anche qui, ricordo, c'è in discussione un controprogetto.
Poi ne hanno riferito i domenicali, ce ne siamo occupati anche noi ieri, il potenziale accordo quadro che fu con l'Unione Europea tornerà a scaldare i banchi dei parlamentari.
Sì, ieri si è parlato di sessione esplosiva, di resa dei conti, queste sono alcune espressioni che abbiamo potuto leggere sui giornali. Molto probabilmente ci sarà un dibattito fuori programma che si dovrebbe tenere durante la terza settimana di sessione, ma al di là dei proclami politici che accompagnano quasi sempre questi dibattiti d'attualità, sono soprattutto le spiegazioni del governo ad essere attese, spiegazioni su cosa, diciamo, su come esattamente si è proceduto, sul perché il Parlamento non è stato coinvolto come voluto. Domande che verranno verosimilmente poste in aula, ma che potrebbero diventare anche oggetto di inchiesta della Commissione della Gestione.
Sì, Giampaolo Driussi da Berna sulla sessione dunque delle Camere federali che si apre questo pomeriggio. A causa della pandemia nel 2020 si è registrato un calo degli operatori culturali di quasi il 5%. Si tratta della più grande diminuzione dal 2010, secondo l'Ufficio Federale di Statistica. La flessione ha toccato in particolar modo le donne e i lavoratori a tempo parziale. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
L'economia culturale esce indebolita dalla pandemia. Nel 2019 si contavano 312.000 operatori culturali, nel 2020 298.000, il che corrisponde a un calo di quasi il 5%, una contrazione molto più marcata rispetto a quel 0,2% relativo al totale della popolazione occupata e che si avvicina invece di molto alla diminuzione registrata nel settore alberghiero e della ristorazione. A pagare la cancellazione di eventi, la chiusura di musei e teatri sono state soprattutto le donne e le persone attive con lavori a tempo parziale. Le cifre parlano chiaro. I lavoratori con un contratto al 100%, per esempio, hanno subito una flessione del 3%. Quelli con un grado di occupazione tra il 50 e l'89% del 6%, e per quelli con un grado di occupazione inferiore al 50%, la diminuzione è stata dell'8,5%. A registrare forti contrazioni si parla di un -6, -7,8% le professioni non culturali nel settore dell'arte, come il contabile di un teatro, e i lavori di tipo culturale al di fuori della cultura, come il graphic designer in una banca. Dal rilevamento stilato dall'Ufficio Federale di Statistica emergono anche notevoli differenze regionali. Nelle aree urbane il numero di persone attive in questo settore è sceso del 4,4%, mentre nei comuni rurali il calo è stato quasi tre volte superiore, di oltre il 12%.
Lo Schweizer Deutsch non dà solo parecchio filo da torcere agli svizzero italiani e ai romandi, ma anche a Siri, Alexa e agli altri assistenti vocali che non capiscono i dialetti della Svizzera tedesca. Un gruppo di ricercatori ha ora lanciato un progetto per permettere all'intelligenza artificiale di decifrare questi idiomi. Ce ne parla Anna Maria Nunzi.
Non sono sicura di aver capito bene, rispondono spesso Siri e Alexa quando ci si rivolge loro in Schweizerdeutsch. Questo perché fino ad oggi manca ancora una raccolta di dati sufficienti, almeno 1.000 o meglio 2.000 ore di registrazione, dati assolutamente necessari affinché l'intelligenza artificiale sia in grado di apprendere una determinata lingua, spiega Mark Zilibach, professore di analisi linguistica automatica dell'Alta Scuola Universitaria Zurighese ZHAW. Col suo team nei prossimi mesi vuole raccogliere almeno 2.000 ore di registrazione di parlanti dei dialetti di tutta la Svizzera tedescofona, parlanti chiamati a tradurre un testo dal buon tedesco che devono registrare su un'apposita applicazione vocale, materiale sonoro grazie al quale verrà creato un algoritmo che sfrutta l'intelligenza artificiale in grado di fornire una versione in buon tedesco. L'obiettivo, stando a Zilibach, non è solo quello di permettere agli assistenti vocali di comprendere le varietà di Schweizerdeutsch, ma anche di sviluppare altre applicazioni e programmi, ad esempio un traduttore automatico del parlato svizzero-tedesco, di interviste, conferenze, riunioni in testi in buon tedesco, così da poterli usare ad esempio per sottotitoli o pubblicazioni. Ma come mai, chiediamo al professore, il suo istituto si è assunto un compito che per quanto riguarda altre lingue si sono addossati giganti del web.
Der Markt in der Schweiz ist halt sehr klein.
Perché il mercato elvetico è molto piccolo, all'incirca 5 milioni di persone parlano il dialetto svizzero-tedesco, molto poco nel confronto con altre lingue, e dunque l'interesse di aziende come Apple o Google è molto limitato, dice Marzili Bach, che in autunno presenterà i primi risultati del suo progetto.
Investimenti sostenibili, fondi ecologici, termini che stanno prendendo sempre più piede nel mondo della finanza. Ma quanto sono davvero sostenibili le banche svizzere nel gestire il denaro dei clienti? Una domanda alla quale ha tentato di rispondere il WWF con un rating dei 15 principali istituti svizzeri. Il risultato, rispetto a 4 anni fa, qualche progresso c'è stato, ma molti investimenti sono ancora troppo poco trasparenti. Gianluca Olgiati.
Alcune per convinzione, altre per scelta strategica. Tutte le 15 principali banche elvetiche hanno adottato in un modo o nell'altro criteri ambientali e sociali nel loro modello d'impresa. Solo poche, però, stando allo studio del WWF, utilizzano anche metodi scientifici per riorientare la loro attività in linea con gli obiettivi climatici di Parigi.
Im Kerngeschäft, vor allem auf der Finanzierungsseite, aber auch auf der Anlageseite sind es teilweise immer noch Nischen.
Per Thomas Vellacott, CEO del WWF Svizzera, i finanziamenti, ma anche gli investimenti sostenibili, sono spesso un prodotto di nicchia e non un criterio applicato a tutti gli investimenti. A suo dire c'è poi una grossa lacuna sul piano della trasparenza. Molte banche offrono ben poche informazioni ai clienti per valutare l'impronta ecologica dei propri investimenti. E allora dove sta la difficoltà nel creare trasparenza? Jörg Gasser è direttore dell'Associazione Svizzera dei Banchieri. Fondamentale è la disponibilità dei dati e la loro interpretazione. La Svizzera sta ad esempio introducendo le raccomandazioni di una task force internazionale per permettere di quantificare e valutare i rischi climatici di determinati investimenti. Per Gasser la via è segnata, ma ci vuole tempo. Rispetto al rating di 4 anni fa, qualche progresso però c'è stato. La sostenibilità è entrata nella strategia aziendale di ormai tutti gli istituti, ma nella classifica del WWF nessuna banca è riuscita a entrare nelle prime due categorie, delle precorritrici e delle lungimiranti. Nel terzo gruppo, denominato inseguitrici, figurano le grandi banche UBS, Credit Suisse, Raiffeisen, oltre alle banche cantonali basilesi di Berna e Zurigo.
Das ist etwas enttäuschend, gerade auch wenn man die
Risultati un po' deludenti, secondo Thomas Vellacott del WWF, se si considera l'urgenza della crisi climatica, ma anche un'opportunità mancata per posizionare la piazza finanziaria elvetica, come auspicato dal Consiglio federale, quale centro mondiale per gli investimenti sostenibili. Obiettivo ancora possibile, ma prima c'è una classifica da risalire.
Le autorità statunitensi si preparano ad assumere un ruolo più attivo nella regolamentazione del mercato delle criptovalute. L'intenzione è stata anticipata dal direttore di un'agenzia federale alla Financial Times, Johnny Canonica.
Quello delle criptovalute è un mercato da 1.500 miliardi di dollari, praticamente privo di controlli. Per evitare che risparmiatori e investitori si scottino le dita quando non ci lasciano le penne, diversi organi di sorveglianza presenti negli Stati Uniti hanno deciso di coordinare il loro lavoro. L'intenzione è stata annunciata da Michael Hsu, da inizio mese alla testa dell'Office for the Comptroller of the Currency, l'agenzia del Dipartimento del Tesoro competente per la vigilanza delle banche attive sul mercato statunitense. Già la scorsa settimana il numero uno della SEC, l'organo di vigilanza sulle borse, durante un'audizione al Congresso aveva affermato che vi era la necessità di regolamentare il settore e in precedenza la segretaria del Tesoro Janet Yellen aveva espresso preoccupazione per l'eventuale uso illecito di criptovalute da parte di criminali che impiegherebbero Bitcoin, Ethereum e altre criptomonete per riciclare denaro. Ricordiamo che a metà aprile il Bitcoin ha toccato il suo massimo storico con $63,347, mentre il corso attuale è di circa $35,700, quindi poco più della metà.
Le recenti indiscrezioni sul sostegno fornito all'intelligence degli Stati Uniti dai servizi segreti della Danimarca nell'operazione di spionaggio nei confronti di leader politici tedeschi e di altri paesi europei hanno suscitato in Germania molto scalpore e prime reazioni fra i diretti interessati. Da Berlino, Walter Raue.
La prima reazione alla clamorosa notizia sul sostegno dei servizi segreti danesi ai colleghi della NSA statunitense è giunta questa mattina da Per Steinbrück, all'epoca dei fatti candidato del Partito Socialdemocratico alla cancelleria. Il fatto che servizi segreti di nazioni alleate abbiano spiato leader politici di paesi amici è una cosa davvero grottesca. Mi chiedo se non hanno davvero niente di meglio da fare. È uno scandalo. La cancelliera Angela Merkel e il presidente della Repubblica Frank-Walter Steinmeier, a loro volta vittime dell'operazione di spionaggio da parte dell'intelligence americana e di quella danese tra il 2012 e il 2015, hanno preferito invece non commentare oggi le nuove indiscrezioni. A parlare al loro posto è stato invece il deputato cristiano-democratico Patrick Sensburg, portavoce della CDU per le relazioni transatlantiche. Dobbiamo capire il funzionamento dei servizi segreti. Questi non agiscono certo secondo principi di etica politica, ma seguono semplicemente gli interessi politici ed economici dei loro paesi. L'unica conclusione logica che possiamo trarre da episodi di questo genere è che non dobbiamo fidarci di nessuno.
Cambio di rotta in Cina, dove il governo, preoccupato per il calo delle nascite e l'invecchiamento della popolazione, ha deciso di autorizzare le famiglie ad avere fino a 3 figli. Ma la società è cambiata e non tutte le giovani donne sembrano pronte a cogliere l'opportunità di avere una famiglia numerosa. Gabriele Battaglia.
La decisione di alzare il limite a 3 figli, non più a 2, è epocale. Di fatto significa la fine del controllo delle nascite, anche se tecnicamente resta appunto quel limite di 3. Ma nel contesto attuale, in cui il tasso di natalità è inferiore al livello riproduttivo, permettere e di fatto chiedere ai cinesi di fare 3 figli è la fine di una politica varata nel 1978 che voleva lanciare il boom cinese riducendo le bocche da sfamare in una società ancora povera e sovrappopolata. Ora le esigenze si sono ribaltate, perché quell'esercito di lavoratori giovani a basso prezzo che ha consentito alla Cina di diventare la seconda potenza mondiale è diventato popolazione anziana, non più attiva, e il controllo delle nascite impedisce il ricambio generazionale. Chi pagherà le pensioni? E sul piano dei consumi, un'economia che vuole puntare sempre più sul mercato interno non può vedere la propria popolazione ridursi. Ecco quindi la nuova indicazione di fare fino a 3 figli. Ma qualcuno sostiene che ormai il declino demografico sia irreversibile perché la società cinese è cambiata. Bisogna convincere i cinesi, soprattutto le giovani donne, ad avere più figli in una società segnata dalla competizione, in cui mantenere un figlio è costosissimo in assenza di un vero e proprio welfare che dia supporto alle famiglie. Il partito parla oggi di politiche attive di sostegno a chi farà figli e c'è da scommetterci che questa sarà la prossima campagna di massa, nonché la scommessa dei prossimi anni.
E per questa edizione del Radiogiornale è tutto, dunque è tempo di sport. Buon ascolto e buon pomeriggio.
Radio Televisione Svizzera.